Vabbè, dai, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Siamo qua con Elisa. Per chi ci sta seguendo, probabilmente la conosce. Per chi non la conosce, lei si chiama Elisa Poli e ha fatto il Cammino di Santiago di Compostela. Vi diremo anche che, insomma, sia io che Lorenzo abbiamo fatto il Cammino di Santiago di Compostela, però lei l'ha fatto tutto e quindi è qui per parlarcene. Lorenzo, se vuoi aggiungere un commento tu, poi iniziamo direttamente la puntata.
Va bene, io saluto, buonasera, benvenuti e bentornati al podcast. E direi proprio di iniziare a bomba, stappiamoci la nostra birra e direi di partire proprio dalla base.
Ma sì, oggi così siamo un po' più diretti, un po'
Sì,
più. Oggi
oggi proprio casalinghi, rotti, direi.
è saltato il countdown, quindi ragazzi, iniziamo
Ma
direttamente così a
sì,
bomba.
E direi, Elisa, intanto, tu hai fatto il cammino in un momento, diciamo, un po' particolare, perché avendolo fatto quest'anno in mezzo al Covid, non è proprio il classico cammino di
Esatto.
Santiago. Quindi direi di partire dicendo intanto che cammino hai fatto, perché ce ne sono di più, spiegarci un attimo e poi la tua impressione su come è stato farlo quest'anno.
Sì, anche se puoi
Allora.
spiegare cos'è il Cammino di Santiago, magari qualcuno non lo conosce.
Ok, il Cammino di Santiago diciamo che è nato come un pellegrinaggio religioso e nella meta che è Santiago de Compostela e insomma partono diversi cammini da diverse parti della Spagna ma anche dell'Europa e io ho fatto il Cammino di Santiago, il cammino francese che parte da Saint-Jean-Pied-de-Port che è in Francia, tipo nella Nouvelle-Aquitaine e diciamo al confine tra la Francia e la Spagna, nella parte francese dei Pirenei diciamo. E sono partita ad agosto, il 19 agosto, e non mi aspettavo di riuscire a partire. L'avevo programmato da un anno praticamente, però quando ho visto che è scoppiata la pandemia non mi sarei mai aspettata effettivamente di riuscire a partire. E però finalmente quando sono riuscita a partire è stato surreale. E il cammino francese è lungo all'incirca 800 km, un po' di più per arrivare a Santiago. E sono stata via 27 giorni, cioè ci ho messo 27 giorni ad arrivare a Santiago, poi sono andata anche oltre, quindi ho, insomma, alla fine un mese sono
Ah,
stata
quindi un
via.
mese sostanzialmente,
Sì. E diciamo che con il Covid ho vissuto un po' quello che è il cammino o invernale, dove c'è molta meno gente, molti meno pellegrini, o quello che era il cammino una volta prima che diventasse così famoso. E devo dire che ha avuto i suoi lati positivi e negativi, perché magari mi aspettavo un po' più di vita, me l'ero immaginato in maniera molto diversa, però allo stesso tempo diciamo che è stato più un cammino interiore, perché sì, ho conosciuto delle persone, ho visto un sacco di posti, però alla fine la maggior parte del tempo ero da sola con mio papà, perché sono partita con mio papà. E alla fine le cose da dirci io e lui sì, ne avevamo, ma neanche troppe. anche E
perché
quindi è stato più un cammino interiore. certo, dopo un mese direi che giustamente finiscono anche gli argomenti di cui
No, esatto,
parlare, poi
effettivamente.
vivi le stesse cose ogni giorno, quindi diciamo che non è che gli posso dire, oh, guarda, ho conosciuto questo tipo, eravamo
Poi
insieme.
sicuramente tu
Visto.
hai trovato meno gente perché comunque sei anche andata in periodo di Covid, no? Quindi forse non era
Esatto.
molto frequentata come meta.
No, anche
E
tutti
no,
quelli
perché
che
ti
conoscevo. Oh,
Io ho beccato
scusami.
un sacco di gente, cioè io veramente quando sono andato ho visto. A parte che io ho fatto comunque l'ultima tratta che è quella più turistica, no? Che si parte da Sarria, sono 120 km per chi non lo sapesse, ed è il minimo indispensabile per ricevere la certificazione. E, però no, là c'era veramente tantissima gente. Cioè addirittura abbiamo incontrato una signora che aveva il trolley. Cioè, tipo,
Oh.
si portava dietro lo zainetto il trolley così, sembrava di stare a
No,
piedi il corso, ti giuro. Cioè, proprio.
no, no, devo dire io invece sarà perché
Imbarazzante.
io l'ho fatto a settembre, quindi a settembre c'è meno gente e non ho trovato sta gran folla, anzi, per strada c'era poca gente, c'era veramente poca gente. Poi nei paesini trovi un po' di più, perché soprattutto quelli che devono andare negli ostelli, quello a riempimento, quelli partono alle 4 del mattino perché se no non trovano posto. E quindi là sì, la trovo più gente, però per strada quasi niente, quasi niente.
No,
Però direi,
di farci spiegare da Elisa, che l'ha fatto per ultima tra di noi, proprio come è organizzato. Cioè, io vado lì, vado in Spagna o inizio da prima dei Pirenei, cioè dai Pirenei francesi, e cammino e cioè come sono organizzate le giornate e così.
Allora, devo dire che avevo una guida, cioè mio papà, perché mio papà l'aveva già fatto, e mi pare nel 2016 o 2015, e
Sei partita
quindi lui
avvantaggiata.
sapeva già cosa aspettarsi. In più, prima di lui l'aveva fatto anche mio zio, quindi io da quando sono piccola che ne sento parlare, e quindi un po' di idee le avevo. In più mi ero vista un po' di video su YouTube di alcuni vlogger che l'avevano fatto. E quindi le idee più o meno ce le avevo chiare. In più, appunto, mio papà è molto metodico e aveva programmato ogni tappa, soprattutto perché, appunto, con il Covid ci avevano consigliato di prenotare ogni ostello in ogni tappa, o almeno il più
Certo.
possibile, perché i posti erano dimezzati, se non anche un terzo di quelli che sarebbero stati normalmente negli ostelli. Molti ostelli erano chiusi, c'erano alcuni paesini che erano totalmente chiusi, dove non c'era anima viva, tutti gli ostelli erano chiusi, e quindi era un po' più difficile rispetto agli anni scorsi. E però con lui, insomma, ci siamo organizzati. Poi in realtà non sapevo cosa aspettarmi, perché sapevo che dovevo svegliarmi, dovevo camminare quei tot chilometri e poi organizzarmi per dormire, tutto. Quello che è stato in realtà una giornata tipo: ero sveglia verso le 6, tempo che di prepararsi, mettere via tutto nello zaino, fare colazione. Alla fine partivamo alle 7 di mattina. E in Spagna alle 7 di mattina c'è ancora buio, perché il sole sorge dopo, essendo più ad ovest,
E
quindi
tramonta anche
vedevamo
molto dopo.
sempre, e tramonta, esatto, tramonta molto dopo, e quindi vedevamo l'alba ogni mattina dopo un'ora che stavamo camminando, ed era qualcosa di meraviglioso. E i chilometri fatti nella parte, insomma, pre-alba, era come se non li avessimo fatti, era bellissimo. E poi in generale facevamo una pausa ogni 2 ore per mettere giù lo zaino, toglierci le scarpe e riposare un po', magari mangiare qualcosa. E poi continuavamo così, facendo una pausa ogni 2 ore, o la pausa per il pranzo, fino a quando non arrivavamo alla nostra destinazione. In genere ho fatto una media di 30 km al giorno, poi c'erano giorni in cui ne facevo 40, giorni in cui ne facevo magari 20, a seconda. E quando arrivavamo all'ostello, vabbè, la prima cosa doccia,
Direi.
perché era proprio d'obbligo. Poi l'avevamo vestiti, perché anche quello d'obbligo, altrimenti. E poi magari riposino, e poi cenavamo verso le 7, perché morivo dalla fame. Già alle 6:30 io non ce la facevo più, e in Spagna è difficile riuscire a cenare alle 7, perché comunque hanno orari molto più
Direi.
tardi rispetto. E poi basta, dormivamo quello che si poteva, perché comunque nelle camerate gente che russava, che si muoveva, che faceva cose, c'era
Assolutamente.
sempre. E così ogni giorno, e magari i giorni in cui facevamo meno chilometri ci svegliavamo un po' più tardi, però alla fine non è che sia proprio il massimo del comfort dormire negli ostelli, quindi vuoi non vuoi ti
Anzi.
svegli.
Siccome io non ho fatto la prima parte, no? Cioè, so che sostanzialmente nell'ultima parte gli ostelli ce ne sono proprio a volontà. Quindi non c'è bisogno che tu sappia quali sono le mete predefinite, puoi camminare quanti chilometri ti pare, tanto uno ostello lo becchi praticamente ogni 5 km, no? Com'è invece la situazione nella prima parte? Quindi proprio nei primi
Allora,
chilometri?
ad esempio, la prima tappa è per forza, mi pare, di 25 km, per forza, perché devi passare tutti i Pirenei, devi farti 1500 metri di dislivello positivo, poi ce ne sono anche un po' per
Riscendere.
negativo. E c'è un unico ostello, Roncisvalle, la prima tappa è Saint-Jean Roncisvalle. E quindi per forza devi fermarti lì, a meno che tu non voglia camminare ancora di più, però diventerebbe poi eccessivo, secondo me. E andando avanti, diciamo che continuano a fiorire ostelli, perché comunque il Cammino di Santiago porta un sacco di soldi in Spagna. E quindi ci sono anche delle convenzioni con il governo spagnolo che finanziano proprio l'apertura di ostelli. E ci sono tratti in cui magari nei paesini, comunque ce ne sono molti. Però, ad esempio, il tratto delle Mesetas sono tipo degli altipiani, dove ci sono tantissime coltivazioni di frumento e di girasoli, e lì ad esempio c'è una tratta dove sono 18 chilometri di una strada dritta in mezzo ai campi, senza neanche un albero, senza neanche un paesino, senza niente. E quei 18 chilometri o te li fai tutti o te li fai tutti, non puoi neanche chiamare un taxi perché la strada è sterrata e non arrivano i taxi e quindi dipende un po' da dove sei.
Beh sì certo. Assolutamente. Peraltro riguardo a questo avrei un'altra domanda, però inizialmente vorrei ricordare al nostro pubblico che se volete potete seguirci o addirittura iscrivervi al nostro canale per supportarci, fare donazioni e quello che vi pare. Comunque noi saremo molto lieti se ci aiutaste in questo senso, dai. Però ho una domanda proprio diretta per te. Volevo sapere, per caso hai visto qualcuno che camminava senza zaino? Perché ti spiego, cioè tipo noi abbiamo visto un sacco di gente che per esempio si faceva portare i bagagli da tappa a tappa e camminava così tranquillamente, mentre noi sì, ci portavamo lo zaino, tutte quante cose dietro, tutta la casa, insomma, no?
Li ho visti in realtà sin dal primo giorno. E sì,
alla sin dal primo giorno?
Sì, ci sono proprio questi taxi, diciamo, spagnoli, che tu gli dai lo zaino, paghi mi pare 5 euro e ti portano lo zaino nell'ostello che hai scelto tu della tappa successiva, e li ho visti da sempre. E sì, diciamo che secondo me nel momento in cui sei lì, ti metti in gioco e provi a portarti le tue cose che hai deciso di portare con te e basta, cioè è il tuo peso, hai deciso di portarti via 10 magliette, anche se non servono, te le porti dietro e capisci che in realtà non ti servivano, magari le lasci, ci sono anche dei posti dove, degli ostelli, puoi lasciare le cose in più che non ti servono per magari chi viene dopo di te e ne ha bisogno, e magari le lasci lì, però farti portare lo zaino, secondo sì, me, a meno che tu non abbia qualche magari problema fisico, ad esempio alla schiena, magari sei anziano e ok, secondo me, in quel caso lo accetto, però per il resto mi sembra un po' sì, come andare col troll e come dire di averlo fatto ma aver preso l'autobus una volta sì, una volta no, sono esperienze diverse, però diciamo che
si perde qualcosa.
Sì, che poi durante il percorso trovi un sacco di oggetti, addirittura il tuo ragazzo si è fregato una giacca che stava sopra una colonnina del percorso.
Ma quindi non ti è mai ah no, è vero, perché avendo prenotato vi è mai capitato di rischiare neanche, che ne so, di non arrivare alla tappa successiva?
No, questo non mi è mai capitato. Diciamo che il secondo giorno che ho fatto da Roncisvalle alla periferia di Pamplona, perché io e mio papà abbiamo deciso di fare due tappe in uno in quel giorno e quindi abbiamo fatto 40 chilometri. E lì l'ho vista un po' dura, perché faceva tantissimo caldo e avevamo finito l'acqua, ma ne avevamo già bevuta tipo 5 litri a testa e non eravamo in realtà troppo abituati a camminare così tanto con lo zaino pesante e tutto. E la strada, una gran parte era a lato di una strada tipo tangenziale, trafficata, mm-hmm, con l'asfalto che emanava calore, lì io ho detto no, vabbè, se ogni giorno così non so cosa mi sono cacciata. Però poi alla fine arrivi e quando arrivi basta, è finita, sei a posto e tu quello che dovevi fare nel giorno l'hai fatto. E l'unica cosa spiacevole che mi è successa è che avevamo prenotato un ostello e non so, è successo tipo il giorno del compleanno di mio papà, il 24 agosto, e per arrivarci abbiamo fatto anche un po' di strada in più perché era fuori dal siamo arrivati e avevamo già fatto 30 chilometri e l'ostello era chiuso e noi avevamo prenotato, per fortuna non avevamo pagato, però l'ostello era chiuso e noi non sapevamo cosa fare, perché abbiamo detto adesso. Abbiamo chiesto a quelli del bar, c'era un bar lì, abbiamo chiesto e ci hanno detto no, qua non si può dormire, niente. Praticamente erano proprio spaventatissimi dal Covid, quindi non volevano nessun turista, e gli abbiamo chiesto una birra e quasi non volevano darcela praticamente, e gli abbiamo chiesto allora dove possiamo andare, cosa possiamo fare, e ci hanno detto niente, la prossima cittadina è a 10 km più avanti.
Dopo 30 chilometri di camminata, insomma.
Io pensavo di essere arrivata, cioè se so di fare 40, che devo fare 40 chilometri, ok, mi metto nella testa, devo fare 40 chilometri e li faccio, però certo. Io pensavo di essere arrivata, invece avevo altri 10 chilometri da fare, sono... Allora, io e mio papà ci siamo bevuti mezzo litro di birra a testa e abbiamo detto ok, adesso andiamo, e alla fine però nella cittadina dopo abbiamo prenotato in una pensione, che non era un ostello, una pensione tipo un affittacamere, diciamo, e così abbiamo preso una camera singola, poi era anche il suo compleanno, insomma. E abbiamo visto le lenzuola vere, pulite, oddio, per la prima bello. Volta, gli asciugamani, quelli più pistugnoso, sì, il giorno dopo ci hanno fatto la colazione, e la sera tra l'altro siamo andati a mangiare in un posto dove abbiamo speso tipo 8 euro a testa, ma abbiamo mangiato tantissimo e cose buonissime, quindi in realtà è andata meglio così, però lo shock di trovarsi l'ostello chiuso...
No, anzi, è andata bene che era solo a 10 km il paesino top.
Sì, penso che...
Beh, però per principio avrei, anche se fossero stati 20 km, penso che avrei comunque camminato, non avrei mai preso un taxi.
Oddio, 20 km non lo so.
Perché comunque avevo sentito di gente che magari... Che l'ha fatto tutto e diceva, che ne so, magari una tenda dietro me la porto, perché metti che un giorno, magari sto facendo un pezzo un po' più di montagna così, viene giù il diluvio universale, cioè magari se la sente d'arrivare alla tappa dopo dice vabbè, pianta la tenda, chi si è visto si è visto.
Secondo me non è una grande,
non è esatto, non è una grande idea, primo perché le montagne stanno solo all'inizio.
Sì, cioè, no, c'è un altro pezzettino di montagna che è a Fonsebadon, tipo, e dopo Astorga, cioè, inizia un po' di montagna, diciamo, e arrivi nel punto più alto del Cammino di Santiago, dove c'è la Cruz de Hierro, che è tipo una croce altissima, e dove c'è la tradizione che ogni pellegrino porta con sé un sasso da casa, che cioè, sarebbe il simbolo dei peccati, diciamo, che ha. Lo lascia lì per lasciare i suoi peccati e andare avanti più leggero. Ed è il punto più alto di tutto il cammino, in realtà, quello lì. Più alto dei Pirenei.
E scusa, dove si prende invece il sasso? Cioè, il sasso quello che poi alla fine... No, dico... in teoria c'è la tradizione che tu dovresti prendere un sasso all'inizio del cammino e portartelo fino a Finisterre per poi buttarlo nel mare.
Ah, io questo non lo sapevo.
Non l'hai fatto? Ok.
No, io sapevo del sasso che teoricamente dovrebbe essere anche delle dimensioni dei tuoi peccati, no? E quindi dovresti portarti dietro un sasso relativo, cioè in proporzione a... Io in realtà
No, non lo so, quindi pensavo fosse correlato, capito? Questa cosa non la sapevo. Però
no,
io sapevo
solo di questa cosa. Ed è bellissimo lì, perché c'è questo palo altissimo con una croce sopra e intorno ci sono proprio tutti i sassi portati da non so quanti anni lì. E infatti proprio è altissimo, c'è proprio una cima altissima,
sì,
piena di sassi,
cumulo.
È meraviglioso.
Beh, Santiago, storia di sassi.
Io durante il cammino di Santiago, proprio in quel periodo là, ero sempre, ma proprio sempre, senza una lira, sempre. Ho sempre tipo problemi di soldi, così, no? Per cui a un certo punto, quando siamo arrivati a Finisterre, ho buttato un euro dentro al mare. L'ho fatto così. E... Ti giuro che da quando sono tornato al Cammino di Santiago non ho mai più avuto problemi di questo tipo.
Wow.
Quindi sarà, evidentemente sarà successo un miracolo. No, sto scherzando. Insomma... Però, vabbè, è un po' significativo, diciamo. E...
Certo, certo.
Allora, senti un attimo. Questa è una domanda un po' per ridere due secondi. Siccome il Cammino di Santiago, non so se molti lo sanno, però si può fare sia a piedi, sia in bicicletta, sia a cavallo. Allora, che emozioni hai provato nel momento in cui eri stanca, morta, e ti stai portando tutto quanto lo zaino dietro e hai visto qualcuno in bici o a cavallo che ti sfrecciava accanto per andare più avanti?
Allora, purtroppo quelli a cavallo non li ho mai visti,
no.
Io nella mia... No, non li ho mai visti, ma perché è comunque molto difficile a cavallo, perché devi trovare anche gli ostelli che ti tengono il cavallo, alla fine è un po' dislocato il cammino che si può fare a cavallo, però mi sarebbe piaciuto vederli, perché io facevo equitazione, quindi mi sarebbe molto piaciuto.
Ci puoi dire, battevi, sì.
Invece quelli che erano in bici e li vedevo, in realtà era più... Provavo sensazioni di astio nei loro confronti, perché Praticamente passavano in bici sul percorso pedonale e alzavano su un sacco di polvere che io mi dovevo respirare e sprecciavano velocissimi e io li odiavo perché non avevano rispetto. E soprattutto anche negli ostelli erano proprio veramente, facevano su un casino perché dovevano parlare, dovevano fare i loro esercizi di stretching e credevano servissero qualcosa prima di partire alle 6, li vedevi tutti in cerchio, erano tutti vecchi di solito, in cerchio lì a fare circonduzioni delle anche così, a fare su, veramente i ciclisti purtroppo non li ho apprezzati troppo. E poi loro avevano il furgoncino sempre che gli portava tutte le valigie. Loro in realtà avevano tutti i trolley e gli portava le valigie all'ostello. Loro arrivavano all'ostello, vabbè, con la loro bici.
Così è facile.
E dopo arrivavano coi trolley e occupavano anche tutto lo spazio perché non avevano proprio un minimo di rispetto. Quindi...
Cioè, ma poi è un'esperienza completamente diversa. Stando a fare una passeggiata, sostanzialmente, no? Non è il cammino di Santiago.
Ma sì, anche perché il cammino di Santiago è nato per essere fatto a piedi. C'è poco da dire. Cioè, le cose che vedi... le puoi vedere solo, cioè le apprezzi camminando, e in bici non vedi magari tutti i paesini, non entri nei posti, non so, anche tipo nelle parti più di montagna magari non puoi fare il sentiero, devi fare la strada asfaltata con le macchine, quindi lì, cioè, bello magari farsi un giro in bici così lungo, però non è, secondo me non è la stessa cosa.
Peraltro ci sono alcuni percorsi lì durante il cammino che si ricongiungono, no? Che sono, per esempio, ci sta per esempio il percorso normale, poi c'è il percorso panoramico che magari è lunga tipo di 2 chilometri, così, no?
Sì, c'è tipo il cammino alternativo, ma a un certo punto dopo Leon si tradizionale il cammino alternativo, e però non ho idea della strada che faccio il cammino alternativo, però è più lungo. E poi mi sembra anche in Galizia hai la possibilità di fare un cammino che ti porta a Samos, dove c'è un monastero che dovrebbe essere anche molto bello, però io non ho fatto quella strada là, però sì, diciamo che poi c'è un certo punto sul cammino di Santiago, mi sembra a Melide, che si congiungono ad esempio il cammino francese e il cammino primitivo, e il cammino primitivo a sua volta lo puoi prendere facendo il cammino del nord, e quindi poi più ti avvicini a Santiago più si congiungono i cammini da tutte le parti,
certo,
della Spagna. E quindi anche per quello che oltre gli ultimi 100 chilometri c'è tantissima gente, non solo perché c'è gente che fa gli ultimi 100, ma anche perché si uniscono un po' tutti.
Ora vorrei passare a una domanda un po' più personale, perché ora il cammino di Santiago non è più quello di una volta, religioso, penitenza e così. Ma si fa per svariati motivi, c'è chi lo fa per esempio per abbandonare una dipendenza, c'è chi lo fa per sport, chi lo fa per vedersi il nord della Spagna. Te personalmente, per che motivo l'hai fatto?
Allora, come dicevo prima, del cammino di Santiago ne ho sempre sentito parlare fin da piccola, l'aveva fatto mio zio e mi aveva raccontato quello che aveva vissuto, poi l'ha fatto anche mio papà e mi aveva raccontato tutto. E poi ad esempio io a scuola alle superiori ho fatto il linguistico, quindi anche quando facevamo spagnolo ne avevamo parlato e l'avevo sempre visto un po' come una cosa per me, cioè a me irraggiungibile, dicevo cavoli, come puoi fare 800 chilometri in un mese, camminare ogni giorno per un mese, staccarti da tutta la tua realtà, tutti i tuoi amici, le tue abitudini e decidere di camminare così tanto e fare un sacco di fatica. Però allo stesso tempo questa cosa mi spinge, cioè l'ho presa un po' come una sfida a un certo punto, dicevo, mi sembra così impossibile, però perché non farlo, perché non provarci? E quindi l'ho colta un po' come sfida personale, in più insomma per dei miei motivi personali non avevo più cose che mi tenevano legata a Verona, di dove sono, e non avevo più nessun motivo per privarmi di un'esperienza simile, e in più avevo fatto una considerazione per quanto riguarda l'università del fatto che se l'avessi fatto nell'estate del secondo anno non avevo problemi, invece al terzo anno poi magari dovevo laurearmi, con la magistrale è sempre più difficile poi, e quindi ho detto se non lo faccio adesso non lo faccio mai più, e ho detto a settembre del 2019 ho detto l'estate prossima io devo partire, devo farlo, e così io l'ho detto a mio papà e gli ho detto papà voglio fare il cammino di Santiago, e lui mi guardava con degli occhi del tipo perché non mi chiedi di farlo con te? Ho detto papà vuoi venire con me? E era veramente la persona più felice del mondo, sì non vedevo l'ora che me lo chiedessi. e una settimana dopo era già a programmare tutto, cercare i biglietti, andare a comprare gli scarponi, e quindi ero proprio in ballo, ormai dovevo farlo, ed è stata lunghissima l'attesa per poter partire, perché quando l'avevo deciso a settembre volevo partire già in quel momento, dovevo fare un esame, non potevo, però sarei partita in quel momento in cui l'ho deciso proprio. E non mi pento per niente di averlo fatto, è stata, penso, una delle esperienze della mia vita più importanti.
Quindi un po' come sfida personale è stata.
Sì.
Beh, il fatto che tuo padre fosse così contento ha dato, immagino, più certezza a questo viaggio.
Sì.
Perché
poi
magari il prossimo anno lo faccio. E invece
poi avevo, diciamo, la mia guida personale, quindi non ero del tutto spaesata, ero tranquilla, e in più è da quando 2 anni che vado in montagna a fare trekking, così, quindi l'idea di stare un mese in mezzo alla natura era solo una cosa che poteva piacermi, e per cui, cioè, ok, mi spaventava un po' l'idea del fatto che comunque quando vai in montagna è un ambiente totalmente diverso dal Cammino di Santiago, perché il Cammino di Santiago maggior parte del tempo sei in mezzo ai campi o al lato di una strada asfaltata, e quindi pensavo potesse essere un po' noioso, però alla fine non l'è stato. E come ho letto in molti libri, i momenti, quelli di noia lungo il cammino, che sono uguali, interminabili, ti insegnano la pazienza, ed è vero.
Sì, sono completamente d'accordo. Senti, ti fanno 2 domande dalla chat, per cui te ne leggerò una alla volta e
okay. Tu
sei libera di rispondere o non rispondere. Però beh, non penso che sia niente di particolare. Allora, la prima è, Marisol ci dice: secondo te quanto deve essere preparata fisicamente una persona per fare il cammino?
Allora, diciamo che secondo me non è che deve fare tutto questo grande allenamento. Se non si ha neanche tempo di allenarsi, basta camminare il più possibile negli spostamenti che si fanno durante il giorno, ogni giorno, e diciamo che un minimo di preparazione riesce ad averla. Poi ovviamente se una volta a settimana riesce a farti un'uscita con lo zaino pesante, diciamo, come magari lo carichi di 10 kg e ti fai un giro, ti abitui un po' la schiena, le spalle al peso dello zaino, però alla fine non serve questo grandissimo allenamento, anche perché il Cammino di Santiago ti permette di comunque gestirti tu più o meno. Se un giorno vuoi fare solo 10 km, al di là, cioè, se non lo fai quando c'è il Covid, diciamo, lo puoi fare perché troverai stelli ovunque, quindi se un giorno stai male alle gambe, cioè, riesci anche a camminare di meno, riesci anche a riprenderti. Ovvio che partire senza aver mai camminato neanche 5 km potrebbe essere dura. Però
certo.
Beh, quindi è consigliabile fare un po' di allenamento sicuramente prima di partire.
Sì, un pochino sì. Io ad esempio ero sotto sessione d'esami prima di partire, quindi non avevo troppissimo tempo, però magari il weekend appena potevo andavo in montagna, mi facevo il mio solito giro che magari faccio nelle montagne vicino a casa mia, però mi caricavo lo zaino più pesante e così mi allenavo un po', ma non è che abbia fatto queste grandi cose, ecco.
Anche perché comunque, essendo un cammino che viene certificato da un certo tratto in giù, comunque se non ti senti veramente pronto per farlo tutto si può anche fare un po' di meno. Certo, perdi parte dell'esperienza, però meglio di non far nulla comunque qualcosa.
Sì, un mio consiglio sarebbe però quello di, se si decide di farlo, magari un anno faccio 100 km, un anno ne faccio altri 100, è quello di partire dall'inizio, perché gli ultimi 100 km, cioè, a me proprio non sono piaciuti, è stata la parte più brutta, non ho visto niente di interessante, e invece quelli prima erano veramente l'essenza del cammino, e quindi senza nulla togliere gli ultimi 100, per carità.
Beh, forse ti è venuto un po' da fare il paragone. Però, avendo visto la prima parte del cammino, magari ti sei fatto un'idea diversa, quindi ultimi non c'è trovato niente di speciale.
Esatto, magari se si parte dall'inizio, magari fai 2 settimane fino a dove riesci, poi l'anno dopo fai altre 2 settimane, secondo me così riusciresti a rendere lo stesso, cioè ti fai comunque un'idea di quello che è. Ovvio che fare un percorso di un mese è diverso che spezzarlo in vari anni, perché comunque una settimana e mezza di adattamento ce l'hai, perché non sei comunque abituato a svegliarti così presto, non sei abituato a camminare così tanto e quindi devi entrare un po'
nel ritmo.
Nel ritmo, sì, devi comunque crearti una nuova routine e nel momento in cui hai creato una nuova routine lì fai tutto in automatico e ti godi appieno ogni giorno. E quindi se magari fai una settimana solo all'anno, hai solo quella settimana di adattamento, però ti manca la parte in cui stai bene, in cui sei super rilassato e insomma ti godi tutte le giornate a pieno.
Certo. Comunque per la preparazione fisica, io ho fatto gli ultimi 120-130 chilometri, praticamente due tappe prima del minimo per non sentirmi proprio ok, ho fatto solo il minimo indispensabile. C'era mi sono sentito un po' una pippa, però c'era questo vecchietto che avrà avuto, vi giuro, 70 anni, cioè se lo vedeste direste questo non si regge in piedi, che ha sto zaino enorme e lui pian piano, passo dopo passo dopo passo, le faceva tutte. Ci ho parlato con col gruppetto con cui sono andato, lui se l'è fatto tutto così e io 70 anni e quindi alla fine penso che sia più una questione mentale, cioè sì, il fisico, la preparazione fisica conta, però penso sia veramente molto una questione mentale, molto il ok, ce la faccio, riesco a fare questa tappa.
Diciamo che magari, ok, io me l'ero programmato per farlo comunque meno tempo di quello che di quello che consigliano, perché mi sentivo pronta per fare anche 40 km, io una tappa di 40 km, una tappa di 35, quando magari la guida te le propone da 20. Magari una persona un po' meno allenata decide di farle di 20 o di un po' meno, ecco.
Sì, certo. Ovviamente. E ti fanno anche un'altra domanda. Ti chiedono, hai in mente o in programma di fare altri cammini o esperienze del genere?
Ah, in realtà sì.
Tipo la francigena?
Ho tantissime idee. Sono più ancora... Il mio cuore è rimasto un po' in Spagna. E mi piacerebbe molto fare il cammino del nord, che praticamente percorre la costa, la parte nord della Spagna, se proprio sulla costa, ed è quello che, diciamo, che dicono che dei cammini spagnoli è quello un po' più duro. E mi piacerebbe anche farlo da sola, per mettermi completamente alla prova.
Ah,
e sì, diciamo che quello potrebbe essere un'idea. E se ho meno tempo, tipo solo 2 settimane, magari farei anche il cammino portoghese, non tutto, la parte che parte da Porto e poi va a Santiago. Però la vera sfida che ho, che non so quando riuscirò a fare perché non sono minimamente preparata per farlo ora, sarebbe il Kungsleden, che è un cammino che è in Svezia.
Sì, sì, sì.
Che diciamo che è in Svezia, più un po' verso la Norvegia, però comunque è in Svezia, è lungo 440 km. Però non è un cammino come quelli di Santiago. Devi portarti dietro la tua tenda perché non ci sono ostelli. E ogni tanto trovi delle baracche dove puoi usare il gas, però non è che ci sia elettricità, non prende il telefono. Devi programmarti in anticipo per spedirti un pacco di cibo che riceverai dopo 2 settimane in una città che passi, robe del genere. Però quello sarebbe una grande sfida per me, quello mi attrae tantissimo. Sì. Anche perché pensare di stare in mezzo alla natura, in Svezia, e poter vedere magari l'aurora boreale se vado nel periodo giusto, sarebbe incredibile.
Poi per spiegare un po' al pubblico, in verità i cammini di Santiago sono molti. Quello tradizionale parte dai Pirenei e arriva fino a Santiago de Compostela per poi finire a Finisterre, però ce ne sono molti e in generale si può partire da qualsiasi meta con lo scopo di arrivare a Santiago. Addirittura ci sono persone che sono partite da Roma o altre che sono partite dalla Russia a piedi per arrivare fino a lì. E secondo
bel
me
viaggio
la cosa...
dalla Russia.
Sì. Infatti ci metti qualche più di un anno. La cosa che mi è piaciuta molto del cammino è una cosa che vabbè è abbastanza relativa, insomma, no? Però praticamente c'è un libretto che diciamo ti viene dato per motivi religiosi, cioè tu devi dimostrare che vai là per motivi religiosi, cioè che sei un pellegrino, ok? Però insomma facendo qualche magheggio lo puoi prendere lo stesso. E la cosa bella è che ogni bar, ogni ostello che tu incontri lungo la via ha il proprio timbro e tu puoi riempire di timbri questo libretto. Adesso se mentre parlate io ce lo cerco un attimo qua, ve lo faccio vedere.
Sì, quella di cui parli è la credenziale del pellegrino, e in realtà la cosa a cui ti serve è per entrare negli ostelli dedicati ai pellegrini, perché senza di quella non potresti entrare negli ostelli, perché potresti essere un senza tetto, potresti essere chiunque.
Certo,
e...
ho trovato.
E sì, io l'ho finita quella lì, ho dovuto comprare davvero? Un'altra perché non avevo più spazio. E...
tipo così?
Esatto, proprio quella lì.
E poi...
sì, quella lì è quella che prendi in Italia. Però sì. Se vuoi le puoi comprare.
Hai tolto tutti i timbri, è bellissimo.
Sì, perché
mi fermavo ovunque
da...
per fare i timbri.
da Sarria ti dicono che devi, perché per ricevere la Compostela, poi il certificato di aver fatto il Cammino di Santiago, ti dicono che negli ultimi 100 km devi fare almeno 2 timbri al giorno, perché altrimenti sembra che tu abbia preso l'autobus, non lo so. La cosa che mi dava un po' fastidio è che io dovessi fare veramente 2 timbri al giorno, visto che venivo da Saint-Jean e, boh, nel senso, di spazio non ne avevo più e non volevo in realtà comprarne un'altra, perché volevo finire la mia, che aveva perfettamente 30 spazi e basta, e dopo prendermela in stanza.
Ah, ne volevi mettere una al giorno, tipo?
Sì, e invece lì mi obbligavano a metterne 2, quindi cosa ho fatto? Ne ho comprato un'altra e mettevo il secondo del giorno sull'altra e sulla mia però solo uno, perché no, e poi volevo solo i timbri degli ostelli, non volevo i timbri dei bar,
certo,
avendo comunque i posti limitati, e quindi uno era un po' quella dei timbri, vabbè, che dovevo fare ma che non volevo, e una era quella dei timbri belli.
Ma onestamente, no, se tu andassi a riguardare questa carta, ti ricorderesti di ogni singolo timbro?
In realtà,
ma davvero?
Io
zero.
In questo momento non mi ricordo i nomi di tutti i paesini in cui sono stata, però rivedendo, leggendo il nome, sì, mi ricordo, cioè mi ricorderei dove sono stati fatti, penso proprio di sì.
Vabbè, Francesco, comunque tu l'hai fatto un po' più di tempo fa, quindi magari anche
sì,
normale.
Ecco.
Sì, però cioè non me lo sarei ricordato neanche un mese dopo, capito? Cioè, riguardando
però boh. Io ne facevo comunque uno al giorno e magari tu ne hai fatti un po' più di uno al giorno, quindi
sì, però cioè io non mi ricordo manco gli ostelli in cui sono stato, capito? Me ne ricordo me ne ricordo in particolare 2, ma gli altri non me li ricordo così bene. No, forse 3, vabbè, insomma.
Ma ora volevo passare a un, diciamo, forse la caratteristica che più mi è piaciuta del Cammino di Santiago e che forse sei riuscita a vivere un po' di meno, che è proprio l'accoglienza, la cordialità degli abitanti dei paesini, perché facendo il cammino vedevo che comunque la gente ti accoglieva tutte bene, anzi c'erano delle casette magari ogni tanto durante il cammino dove ti offrivano qualcosa, mi ricordo perfettamente tra le ultime tappe c'era questo casale dove all'interno potevi lasciare da mangiare, da bere, la gente arrivava, prendeva, c'era un pianoforte, chi voleva si metteva a suonare e quindi c'era veramente uno spirito molto affettuoso da parte loro. Sei riuscito a trovarlo anche te oppure per ovvi motivi non hai vissuto questa parte del cammino?
Purtroppo no, perché veramente comunque in Spagna l'estate scorsa avevano una situazione che era un po' più meno sotto controllo rispetto a quella italiana per quanto riguarda i contagi e tutto, quindi purtroppo spesso in alcuni paesini proprio gli abitanti erano come spaventati da noi pellegrini che passavamo. E ovviamente, allora, in Spagna c'era anche l'obbligo di mascherina all'aperto. Durante il cammino, quando non c'era nessuno, io non la tenevo, però nei paesini sì, per forza, anche certo, per rispetto, insomma, delle persone che non volevano neanche che tu fossi lì, quindi purtroppo no. E appunto alcuni paesini erano completamente chiusi e ho vissuto un po' una Spagna un po' deserta, un po' con pochissime persone, e gli ospitalieri, quelli che gestiscono gli ostelli, erano veramente molto gentili, ma solo loro, perché tutte le altre persone, cioè non ne incontravo molte in giro e anche di pellegrini ce n'erano pochi, e alla fine a un certo punto eravamo sempre gli stessi ad ogni tappa. Tra l'altro, cosa molto divertente, si sono creati anche dei gossip, cioè degli cioè tutti sapevano chi era quello lì, chi era quell'altro, e si creavano proprio, ah, secondo me quello lì è, non non lo so, ungherese, eccetera, ed era incredibile perché alla fine più o meno ti conoscevi. E certo. Io sono stata vittima di questi gossip perché io ho scoperto, perché alla fine, a 2 settimane prima dell'arrivo a Santiago, avevo legato con tre ragazzi, insomma, avevano 40 anni, 30, 40 anni.
Beh, insomma, non tanto ragazzi.
Diciamo. E perché li avevo trovati in un ostello, era da un po' che ci continuavamo a ritrovare ogni volta, e quindi abbiamo iniziato a parlare, e mi hanno confessato la sera che siamo arrivati a Santiago, e che loro pensavano che io e mio papà fossimo ungheresi e che fossimo tipo parte di una setta stranissima, perché non ci vedevano mai parlare quando ci sorpassavano. In più, io e mio papà avevamo questa cosa che, per non scottarci e per non sentire troppo il caldo, avevamo i pantaloni lunghi e la maglietta a maniche lunghe. Tutti e due di tessuto tecnico, comunque molto leggero, però in realtà faceva sì che io non avessi mai caldo, anche se la maglia era a maniche lunghe. Però loro mi vedevano, soprattutto me, sempre con la maglia a maniche lunghe, non si vedevano mai le mie caviglie, ad esempio, così, e pensavano che io tipo fossi di qualche setta strana. E in più, magari nei dormitori degli ostelli, noi, non so, la mattina avevamo tutto organizzato, avevamo la nostra routine, e non è che non ci parlavamo neanche mio papà, perché sapevamo esattamente ognuno cosa doveva prendere, ognuno cosa doveva fare, e quindi pensavano che io e lui avessimo fatto tipo un voto di silenzio, cosa
a quel punto.
Sì. E poi un giorno mi hanno sentita parlare spagnolo, perché non pensavano neanche che io sapessi lo spagnolo, in realtà lo so. E gli è cambiato tutto, gli è cambiata tutta la loro visione. Però non era, cioè, questa persona con cui ho parlato non era l'unica che lo pensava. Ed è assurdo. E l'ultimo giorno sono venuta a sapere questo, perché ovviamente non me l'hanno detto appena mi hanno conosciuta. Però...
Anche no. Perché sennò a quel punto dovevi tirare fuori una frusta e autoflagellarti. Tipo, sì, sono di una setta.
E poi avevo i capelli lunghi così, ma non so, magari pensavano che io fossi Amish o cose del genere. Assurdo.
ma poi... Secondo me questo fatto che comunque l'ho trovato molto deserto il cammino, no? È una cosa positiva, cioè secondo il fatto che comunque ti godi molto di più il cammino, c'è più silenzio, è tutto molto più spirituale, diciamo, no? Però secondo me ha un grande lato negativo, che è quello che comunque camminando, trovando delle persone che camminano con te, senti anche storie che normalmente a casa non sentirai mai, no? Cioè, gente che viene davvero da tutto il mondo, che ha avuto vite particolari, così, no?
Esatto. Allora, diciamo che quelli che erano sul cammino l'estate scorsa erano tutti europei, perché ovviamente non poteva essere in altro modo. E quindi sì, di solito c'è una gran parte di pellegrini che sono magari australiani, americani o brasiliani, non lo so, e non li ho potuti conoscere. Diciamo che sono riuscita comunque a conoscere un sacco di persone, essendo in pochi, alla fine... quelli che sono più o meno al tuo stesso passo li conosci, perché magari li trovi lungo la strada, li trovi al bar quando arrivi, li trovi all'ostello. E comunque devo dire che sono riuscita a conoscere molte persone con cui non avrei mai parlato normalmente, perché non parlerei mai con, non so, un uomo di 70 anni per strada, io, perché non riesco a chiudermi per una conversazione. E invece lì ho avuto modo, magari sì, ne ho conosciuti molto di meno di quelli che avrei potuto conoscere in un altro momento, però magari si creano i grupponi di gente all'inizio, e dopo si chiude un gruppo, e in realtà poi sì, conosci i 10 ragazzi che è in quel gruppo lì, però poi non conosci nessun altro perché hai deciso che quelli sono i tuoi amici e basta. Io più verso la fine, diciamo, sono riuscita, allora, diciamo che mi aspettavo comunque di conoscere persone e a un certo punto di arrivare a fare un mini gruppetto con cui condividere ogni giorno. E questo non l'ho mai avuto fino a 2 settimane prima di arrivare a Santiago, ed ero un po' triste perché, insomma, era una cosa che mi aspettavo e non l'avevo avuta. Però poi alla fine sono riuscita comunque a conoscere questi ragazzi, ed è stato bellissimo, tra l'altro, perché arrivando verso la fine comincio a vedere chi è partito da dopo, cioè, ovvero chi non è partito da Saint-Jean, chi magari sta facendo gli ultimi 100, li riconosci, perché innanzitutto non puzzano come puzzi tu. Perché anche se ti lavi ogni giorno, è incredibile come l'odore ti rimanga addosso, ma non so come mai, perché comunque anche quando ogni un giorno sì, un giorno no, facevo anche la lavatrice delle mie cose, quindi non me lo spiego, però li vedi che non puzzano, non sono tutti...
Forse lo zaino, insomma, non è che lo lavi... Non penso esatto, l'abbia lavato.
Sì. Poi anche le scarpe, io ho consumato la suola. Alla fine, quando sono arrivata a Finisterre, la mia suola non c'era più. E invece vedi quelli che partono che hanno la suola nuova così. E quindi è stato un po' un modo che ha fatto unire me e questi altri che erano partiti da San Gian come me, perché c'era un po' la cosa, noi siamo i veri veterani che siamo partiti dall'inizio, invece questi qua sono nuovi. Oppure
pipelli.
Anche il fatto... sì, ma beh, poi sta un po' di ridere. E poi tra l'altro c'era anche il fatto che io e mio papà avevamo appunto fatto spesso due tappe in uno, più chilometri, e avevamo però visto nella prima tappa alcune persone che poi ovviamente non abbiamo più rivisto, perché loro avevano seguito le tappe normali. E però a un certo punto, verso la fine, arriviamo in un ostello e li vediamo tutti, questi qua che avevamo visto solo all'inizio. E non era possibile, cioè o hanno preso l'autobus ma non ci hanno mai superato, e non capivamo come fosse possibile. E quindi grazie a questa incredulità, non solo da parte mia ma anche da parte di questi ragazzi che avevo conosciuto, ci siamo uniti e insomma nel prendere in giro un po' gli altri così alla fine è servito. E poi abbiamo scoperto che alcuni avevano preso l'autobus
davvero?
E quindi sì. Si chiamava Luis questo tipo, che praticamente lui proprio ce l'aveva con questo Florian, un signore mezza età, cicciottello, che ogni volta che camminava diceva, io non l'ho conosciuto, diceva che continuava a lamentarsi, diceva che non ce la faceva fare il cammino, e ha detto che un giorno l'ha visto già seduto al bar in una tappa in cui è arrivato, bevendosi tipo la sua birra, e l'ha salutato, ciao Luis, ciao, e ha detto no, cioè era proprio arrabbiatissimo, non poteva vederlo lì davanti a lui. Non lo poteva vedere, e quindi è stato incredibile, perché vedevamo, cioè, poi io ci giocavo un po' con la sua competizione, del tipo, dai, vediamo che ci mette di meno a fare questo pezzo, dai, vediamo chi arriva più avanti, e quindi alla fine ce la siamo passata, e mi è dispiaciuto poi non poter più rivedere queste persone, perché erano veramente divertenti.
Beh, sì.
Però è anche un po' lo spirito del cammino, quello, immagino, il conoscere persone... Cioè, perché non lo so, però almeno io ho fatto il cammino per motivi religiosi, quindi probabilmente sono proprio di quella piccola nicchia di persone che ancora lo fanno. E comunque il cammino io l'ho visto proprio come, ora farò il filosofico, proprio come un po'... il gioco di parole, un cammino di una vita. Cioè, comunque molto interiore, molto profondo... Che le persone che conosci poi alla fine, essendo un cammino che inizia e finisce, quando finisce le lasci andare e non senti neanche troppo il peso di questa allontananza, perché almeno credo, questo è come l'ho vissuto io, perché l'ho vissuta come un ho fatto il mio cammino, loro ne hanno fatto parte, ora il mio cammino è finito, è giusto che non le senta, non le veda e così. Però non vuol dire che non siano stati importanti nel cammino, anzi.
Invece io un po' il peso l'ho sentito di non poter più rivedere queste persone, e se tipo dovessi fare ad esempio il cammino del nord quest'estate, probabilmente le contatterei per dirle, guardate, io lo faccio, non so se voi potete, non potete partire con me, non lo so, però io vado, sappiate che io sono lì. E penso che lo farei, perché che poi non è che mi abbiano raccontato qualcosa di particolare, però non lo so, mi sono rimaste nel cuore e sì.
Certo.
Poi mi hanno anche aiutato, perché adesso credo di aver raggiunto un livello di spagnolo superiore a quello che avevo. E quindi mi è servito.
quindi ci parlavi in spagnolo?
Sì, io parlavo in spagnolo con loro, perché quelli, diciamo, eravamo un gruppetto di... C'era un rumeno che parlava francese, inglese, italiano, tutto. E poi c'erano questi due ragazzi che erano spagnoli, e quindi io parlavo con loro in spagnolo, però sì, ero sempre l'interprete, perché mio papà parla solo o italiano o dialetto veronese, quindi...
che sono due lingue completamente diverse, poi.
E anzi, diciamo che in primis dialetto veronese, e poi c'è l'italiano. E quindi ero sempre l'interprete con lui. e ogni volta, anzi, il cammino di Santiago mi è servito per sbloccarmi, perché lì dovevo per forza chiedere tutto io, sempre. Chiedere dove le indicazioni, chiedere se potevo mangiare lì, chiedere tutto io, cosa che di solito non faccio mai. E quindi mi ha anche aiutato, perché ero obbligata a chiedere io. Mio papà non riuscivo, cioè, a gesti poteva, però a quel punto lì lo facevo io.
Certo, certo. E... ti chiedono dalla chat, qualche consiglio su come fare lo zaino?
Ok, allora, intanto diciamo che secondo me, almeno io avevo uno zaino da 50 litri più 10 e devo dire che è stato sufficiente, forse anche troppo grande, ma alla fine andava bene così. E allora, oltre ai vestiti che hai addosso, cioè un paio di pantaloni lunghi, una maglietta tecnica, un pile magari, una giacca a vento impermeabile e magari un piumino più pesante. Nello zaino cosa ci... un paio di ciabatte e, o anzi meglio, sandali, secondo me, perché quando arrivi ti conviene toglierti le scarpe e metterti qualcos'altro addosso, perché gli scarponi non li puoi più vedere, e i sandali almeno ti permettono di camminare un po' meglio rispetto alle ciabatte magari infradito, perché hai almeno il tallone che... la scarpa che è legata al tallone ti fa meno male il piede. E...
a proposito di questo, hai avuto problemi di vesciche tu durante il cammino?
No, me ne è venuta una volta, perché avevo messo male il calzino e basta.
Mazza, bella te. Sì. Io ero pieno.
Ma il segreto è avere dei buoni, a parte le buone scarpe, anche dei buoni calzini. Cioè, quelli fanno veramente la differenza. Purtroppo i calzini della Decathlon non li consiglio, diciamo. E poi cosa metterei? Un cambio, magari, perché se ti prendi la pioggia e i vestiti rimangono bagnati e non si asciugano, magari un altro paio di pantaloni per camminare, un'altra maglietta per camminare, poi magari un paio di pantaloncini corti, una maglia maniche corte per dormire, uno spazzolino, un dentifricio, un bagno schiuma che puoi usare per tutto, capelli, corpo e tutto, e un asciugamano di quelli microfibra super leggeri e basta. Non serve molto, non serve niente praticamente dietro. E una cosa importante, magari un ago e un filo, perché quando ti viene una vescica così almeno la buchi e sei a posto.
Esatto, che è la stessa cosa che io continuo a ripetere a tutte quante le persone con cui vado in montagna. Tutti quanti mi dicono che è antigenico, ma non è assolutamente vero.
Beh, ma se scaldi un po' l'ago,
esatto, disinfetti l'ago. No, ma è utilissimo. Io lo faccio sempre quando ho le vesciche. Prendi l'ago,
poi
il filo,
lo disinfetti, cioè sì, la vescica una disinfetti volta bucata,
no?
Disinfetti.
Esatto, tu ci infili, facciamo un tutorial per chi sta da casa. Infili l'ago dentro la vescica, che non fa male perché è pelle, non lo senti proprio, no? E lasciando un pezzo di filo dentro lo tagli e quello lo lasci da tutta la notte. Il giorno dopo non è più la vescica.
Esatto.
Fenomenale.
Sì. E poi, vabbè, io avevo, dato che era estate, avevo solo un sacco lenzuola e un sacco a pelo. Cosa che è stato un errore in realtà, perché ho purtroppo avuto un sacco freddo. E infatti mi sono dovuta comprare una coperta a un certo punto, perché la notte avevo addosso tutto quello che avevo, tutto. Cioè, avevo addosso due paia di pantaloni, due paia di calzini, tutte le magliette, le giacche, il cappello, i guanti, tutto, ma morivo di freddo e allora, cioè, non dormivo per il freddo ed era impossibile, insostenibile. Ci saranno stati 4 gradi e quindi mi sono comprata una coperta, quindi forse magari un sacco a pelo leggero invece del sacco a lenzuolo come avevo io. E un poncio per quando piove. Io non ho mai trovato pioggia, mai, però so che almeno col poncio ti copre anche lo zaino, sei a posto.
Certo.
E soprattutto non sono da mettere nello zaino, ma sono da usare, secondo me, i bastoncini da trekking, perché quelli ti salvano e ti fanno scaricare tantissimo il peso dello zaino e non ti si gonfiano le mani quando cammini, ti aiutano a camminare e sono fondamentali, secondo me.
Sì, i bastoncini sono veramente molto molto utili, scaricare un sacco di peso.
E poi soprattutto, secondo me, la cosa più, se si hanno magari da gestire i soldi per comprarsi il materiale, dei buoni scarponi, delle buone calze e un buono zaino con un supporto lombare abbastanza ampio, con una cinghia grande, che ti, alla fine, così il peso lo senti sui fianchi, non sulle spalle. Però per il resto, insomma, anche se hai una maglietta di cotone invece della maglietta della Salewa, non importa.
Certo.
Ti faccio l'ultima, non so se Lorenzo c'ha un'ultima domanda, però comunque...
Sì, vabbè, ma la faccio dopo, la faccio dopo.
Vabbè, ok, allora ti facciamo un'ultima domanda a testa. E io volevo sapere che esperienza ti ha lasciato questo cammino. Cioè, Non so, sei rimasta soddisfatta oppure no, ti ha cambiato.
Allora, cambiato più di tanto no, perché alla fine, cioè no, onestamente, però è un'esperienza incredibile che io ripeterei subito e quello che mi ha insegnato è stato, diciamo che veramente che quello che importa è alla fine il viaggio e non la meta. Scusa, la destinazione, sì, come si dice? Sì,
Vabbè, sì, andava
sì.
bene come
Quello è.
metodo.
Perché quando sono arrivata a Santiago, io dal primo, anzi, quando io ho deciso di fare il cammino di Santiago, mi immaginavo arrivare a Santiago, mi immaginavo le sensazioni che potevo provare, non so, mi aspettavo una cosa incredibile, mi aspettavo, non so, di commuovermi, poi vedevo magari i video di gente che arrivava e si metteva a piangere, si metteva per terra, e tu chissà, io pensavo, chissà come mi sentirò quando arriverò, e non vedo l'ora di arrivare. Così sono arrivata, è stato il giorno più brutto di tutto il cammino di Santiago, è stato bruttissimo e una delusione
Pensa
incredibile.
che io quando sono arrivato ho trovato la cattedrale in ristrutturazione, quindi
Ma
c'era
anche
tipo soltanto
io,
un pannello blu davanti senza vedere niente,
ma io
ho detto ma
ancora
che è
più di
sta roba?
te in ristrutturazione, perché anche all'interno era in ristrutturazione. Quindi tu entravi, ti facevano fare il giro, ma in realtà non vedevi niente perché c'erano solo impalcature, non c'era niente da vedere. In più sono arrivata e c'era una giornata abbastanza brutta in cui sembrava che stesse per piovere. Sapevo che era l'ultimo giorno in cui potevo vedere i miei amici e quella mattina lì tutti camminavano così veloci, volevo godermi l'ultimo giorno, invece tutti camminavano velocissimi. Siamo arrivati praticamente quando si arriva a Santiago, nella Piazza Obradoiro, mi pare si chiami, arrivi da dietro, quindi a un certo punto tu vai la strada e sulla sinistra sbuca la piazza. Io faccio per andare nella piazza, insomma, a vedere la cattedrale, e il gruppo in cui ero mi ha detto: no, 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 dobbiamo subito andare a prendere la compostela all'ufficio del pellegrino, così. Quindi anche lì fare un po' quello che volevo io e non ho avuto il tempo di assimilare di essere arrivata, non lo so, e quindi è stato terribile. E quindi veramente ho imparato che l'importante è tutto quello che c'è stato prima e non l'arrivo a Santiago, perché se fosse stato per l'arrivo a Santiago, comunque sì, Santiago è una bella città, però di per sé era tutto, cioè era molto più bello tutto quello che è venuto prima e anche dopo, in realtà, sia ai Finisterre dove sono stata.
Certo. La mia ultima domanda era sull'arrivo a Santiago, quindi me l'hai bruciata sul nascere. E ho scoperto di essere praticamente l'unico ad aver visto la cattedrale, perché per me era intatta, era lì, era tranquilla.
No, no, cioè da fuori esternamente.
Botafumeiro, l'incenso quello grandissimo che tirano in sei persone, io non l'ho visto, non c'era.
Ah, no,
Cioè,
ecco,
proprio
io
niente non ho
invece l'ho
No,
visto. Io il
bellissimo invece.
Botafumeiro durante la messa, e quello è stato tanta roba, effettivamente. Ci siamo intossicati.
Beh,
Non che io
spieghiamo anche
faccia
alle persone che ci
parte
stanno vedendo che cos'è. Praticamente,
di questo.
se vi
Come.
capita, insomma, durante la messa, loro portano un. Non so come si chiama, incensiera? Come si chiama?
Incensieri.
Incensiere? Portano un incensiere che è grosso, tipo così. Ed è appeso a una corda al soffitto. Lo fanno. Addirittura lo lanciano, tipo, da una parte all'altra della cattedrale. Ma fa un arco gigantesco, vabbè. Ed è bellissimo, proprio una cosa molto bella.
Io non l'ho visto.
Sì, perché ormai lo fanno giusto quando ci sono o c'è tanta tanta gente o se c'è un evento importante. Per esempio, nel
Ma
mio caso, era venuto un vescovo da fuori, quindi.
quando sono andato io c'era veramente tantissima gente.
Ma io quando sono andata stavano ristrutturando, perché quest'anno è tipo l'anno santo del cammino e quindi stavano ristrutturando la cattedrale in occasione dell'anno dopo, non so come si chiami, però l'anno santo, diciamo. E quindi proprio non c'era niente, non facevano neanche le messe dentro, credo, non c'era niente.
Va bene, va
Vabbè.
bene. Allora direi che comunque sono le 11 o quasi, manca mezzo minuto. Quindi direi che possiamo concludere qui la nostra puntata. Ti ringraziamo un sacco, Lisa, per essere venuta, per averci raccontato del cammino. Sono sicuro che qualcuno si interesserà al cammino e vorrà provare a farlo. E Lorenzo, se vuoi aggiungere un ultimo commento, poi ti facciamo fare un saluto, Elisa, e chiudiamo qui la puntata.
Ma ringrazio anche io Lisa, coloro che ci hanno seguito e hai portato una bella esperienza e penso che prima o poi lo farò anch'io tutto dopo anche questa tua, non so l'italiano, passatemi.
Vabbè,
avete, voi tutti che mi ascoltate avete capito, io lo so. Quindi ti direi fai un ultimo saluto e, e andiamo.
Beh, innanzitutto vorrei ringraziare voi per questa opportunità, insomma, di condividere la mia esperienza. E poi, non so, chiunque sia stato colpito, non so, e voglia qualche consiglio in più riguardo al Cammino di Santiago, può pure scrivermi, io sono ben felice di raccontare di più.
E, anche perché ti abbiamo taggato su Instagram e qua c'è il tuo nome Instagram esposto, quindi tutti quanti potranno sapere chi sei, diventerai famosa e quindi... Vabbè ragazzi, allora ci vediamo direttamente giovedì con il nuovo episodio, come tutte quante le settimane. E vi aspettiamo, ma soprattutto dite a tutti quanti i vostri amici di venire, che a noi fa solo che piacere. Grazie a tutti e buona serata.
Buona serata.
Ciao.